come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te.
Dagli studi di Radio Mater trasmettiamo Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'Abbazia di Montichiari, Brescia. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
Fratelli e sorelle, eccomi qui con voi. Affidiamo alla Madonna questo nostro incontro. Siamo nel mese di ottobre dedicato al Santo Rosario e chiediamo alla Madonna che tenga viva in noi la speranza, soprattutto la speranza in un grande avvenimento che la Chiesa sta celebrando. Vogliamo sperare nella buona riuscita del Sinodo ed è di questo evento di cui io voglio parlarvi in questa mattinata. Papa Francesco, appena eletto da pochi mesi, ha voluto indire un sinodo speciale straordinario per le famiglie. Ha avvertito subito, nella sua responsabilità di padre della Chiesa e dell'umanità, un grosso problema. Ha visto che tante famiglie sono in difficoltà. Poteva da solo pensare di scrivere dei documenti, mandare dei messaggi, delle esortazioni, ma il Papa ha preferito percorrere un'altra strada, la strada di camminare insieme. Ed ecco allora che ha voluto che si convocasse in modo straordinario il Sinodo, perché in modo ordinario viene convocato ogni tre o quattro anni, e saremmo andati all'anno prossimo, ma ha voluto anticipare i tempi, quindi un sinodo straordinario per la famiglia, per i gravi problemi della famiglia. Noi adesso non ci fermiamo a discutere quali sono questi gravi problemi, perché li conosciamo tutti. Forse anche le nostre famiglie buone sono intaccate da queste problematiche. Ora, il Papa non lo affronta da solo, ma insieme con i suoi collaboratori. Sinodo vuol dire proprio camminare insieme. È una realtà grande di Chiesa. Ha voluto per la prima volta il Sinodo a Paolo VI, che tra 10 giorni viene beatificato. È un modo per affrontare i problemi non di propria iniziativa, ma in sintonia, in uno stile di comunione. A questo proposito vi racconto una piccola testimonianza che mi è capitata in questi giorni, per dire quanto c'è bisogno di camminare insieme. Mi ferma una figliuola sui 20 anni e mi manifesta la sua gioia, che però è stata preceduta da un tormento interiore. Lei ha frequentato il primo anno di università, ma si è trovata veramente male. Le lezioni, i professori, i test di quelle materie, bastava sentirli nominare che si sentiva male dentro, quindi non ce la faceva più a iniziare un nuovo anno in quella università, in quel corso. Allora lo dice alla mamma, e la mamma saggiamente dice: parlare col papà. Ma si vede che aveva un po' di paura a parlare col papà. Forse il papà tante volte sembra un po' rude, sembra un po' distante, eppure è così bello coinvolgerlo. Saggia la mamma che dice: parla col papà. Lei si fa coraggio, dice: papà, voglio parlarti dei miei studi. E il papà le risponde: ne parliamo stasera insieme, a tavola, insieme, la mamma, io e anche tu. Beh, la ragazza mi ha detto che nel sentire questa risposta del papà ha tirato un respiro di sollievo. Arriva la sera, hanno parlato dei suoi studi per 2 ore a lungo. Lei ha espresso tutti i suoi disagi. Il papà l'ha ascoltata e poi le ha dato alcuni suoi consigli. Gli ha detto, così mi ha riferito lei: cara figliuola, si può cambiare, però guarda che cambiare nella vita non è come cambiare le scarpe. Se cambi, che sia una volta, non infinite volte. Quindi pensaci bene a quello che vuoi fare, perché perdi il tempo e poi sono spese che affrontiamo. Quindi il papà è concreto. Comunque sei libera, pensaci bene, mi dirai cosa scegli. Comunque il papà ti è sempre accanto e ti sostiene nel tuo cammino. Beh, questa ragazza, vedete, che ha provato una gioia grande, perché hanno discusso insieme e insieme hanno prospettato la soluzione, e poi ha sentito che nel cammino che sta facendo il papà e la mamma le sono accanto. Ecco, dobbiamo imparare ad affrontare la vita insieme. E la Chiesa ce ne dà un esempio. Un sinodo dei vescovi straordinario per affrontare insieme un grosso problema, che è il problema della famiglia. Ma mettiamo subito in chiaro alcune cose, sorelle, fratelli. Non pensate che il sinodo sia come il Parlamento del Papa. No, non è un Parlamento il sinodo, perché innanzitutto non ha potere decisionale, è soltanto un organo consultivo. E poi nel sinodo non si cerca la maggioranza per avere ragione, ma si cammina insieme per capire meglio il progetto di Dio e per attuare meglio il progetto di amore che Dio ha sull'umanità, sui fedeli che incontriamo. Quindi è un impegno notevole, non un gioco democratico, ma è un gioco di lettura della realtà con gli occhi di Dio, lasciandoci ispirare lo Spirito Santo per dare risposte belle alle attese che l'umanità ha. Io vorrei sottolineare anche il coraggio che ha avuto Papa Francesco, un coraggio notevole. Era da pochi mesi Papa, indice questo sinodo, quindi convoca delle persone, ma non persone qualsiasi, convoca i rappresentanti dei vescovi. In totale sono 253 persone che convoca in questo sinodo straordinario. 253, 191 vescovi o cardinali, 38 uditori competenti nei vari argomenti che verranno affrontati, e poi 13 coppie sposate che rappresentano un po' le famiglie del mondo intero. Guardate, muovere 253 persone non è facile, è un impegno economico, è un impegno logistico, è un impegno umano e anche un impegno di tempo. Per essere concreti, spostare 253 persone da dove sono a Roma, sono spese, poi quelli devono rinunciare ai loro impegni ordinari, vescovi che hanno le diocesi che lasciano i loro impegni, oppure prefetti delle congregazioni che lasciano i loro uffici per ritrovarsi in questa grande assemblea. Quindi è un impegno anche economico, poi logistico, dove vengono collocate queste persone 253? Chi prepara il pranzo, la cena? Chi prepara l'assistenza delle camere? Guarda che si fa la svelta a dirlo, ma sono impegni grossi. Poi c'è l'impegno anche umano, perché quelle persone lì, 15 giorni e anche di più per star lì a confrontarsi tutto il giorno, è un impegno umano notevole. Per di più, per 15 giorni, non soltanto una giornata. Allora domandiamoci, perché il Papa ha avuto questo coraggio? Cosa ha di fronte il Papa? Ecco, il Sinodo, sorelle e fratelli, è la prova di quanto la Chiesa ami le nostre famiglie. Le nostre famiglie stanno a cuore alla Chiesa, stanno a cuore alla Chiesa. La cultura mondana che viene avanti vuol distruggere le famiglie. Guardate cosa vediamo attorno a noi, non soltanto nei comportamenti, ma anche nei tentativi di creare leggi nuove, proprio contrario al bene della famiglia. Il mondo sfascia la famiglia e invece il Papa, tutta la Chiesa, si prende a cuore le nostre famiglie. Grande è il coraggio che ha avuto il Papa, che ha adesso nel condurre questo sinodo. Domandiamoci subito, qual è l'obiettivo? Vorrei distogliervi da quanto dicono i mass media. I mass media parlano di divorziati, comunione sì, comunione no, unione gay, oppure altre cose di questo tipo. Ma sì, sono problemi grossi, verranno affrontati anche questi, ma l'obiettivo principale del sinodo è un altro, ed è questo, molto più impegnativo. Come far innamorare ancora la nostra gente, l'umanità della bellezza della famiglia cristiana? Questo è l'obiettivo primo del sinodo. Annunciare la bellezza della famiglia come l'ha voluta il Creatore, come l'ha santificata Gesù, e far innamorare di questa cosa bella la nostra gioventù e anche gli adulti, perché oggi un po' tutti ci siamo disamorati della famiglia. Io non so che età hai tu che mi ascolti, però se hai una certa età, prova ad andare indietro quando eri adolescente. Come sognavi la tua famiglia, i tuoi bambini, la tua casa, era tutto un sogno. E spendevi ore e ore a preparare la tua dote. Quante lenzuole avevi, quanti piatti mettevi da parte. Era tutto un sognare. Ma adesso, quale giovane, quale figliuola sogna così la famiglia? Dobbiamo tornare a fare innamorare l'umanità della famiglia così come la vuole il Creatore, e così come l'ha santificata Gesù. Ma poi la Chiesa ha anche un altro obiettivo. La Chiesa è concreta, evangelizza, annuncia la bella notizia della famiglia, poi guarda la realtà e vede che la vita ferisce tutti, i feriti della vita. E tra questi feriti ci sono anche i feriti della famiglia. Quante persone divorziate, separate, abbandonate, quanti figli senza i genitori, quanti disagi, quante sofferenze nelle famiglie, famiglie senza lavoro, famiglie con ammalati in casa, figli handicappati, soprattutto bambini senza più i genitori, oppure donne e anche uomini costretti a vivere da soli, ma era fra anche i barboni, i feriti della vita. Ora, forse avete avvertito qualche volta che la Chiesa è stata rigida nei confronti di questi feriti, ma questo è tempo passato. Oggi la Chiesa spalanca le sue porte a tutti i feriti della famiglia. Il Papa ha detto: la Chiesa è casa di tutti, è la casa anche di quelli che hanno naufragato nella famiglia. Perché? Perché la Chiesa nella Chiesa ci sono le braccia misericordiose del Signore. Gesù ha detto: sono venuto a questo mondo non per i sani, ma per i malati, non per i giusti, ma per i peccatori. Ecco, la Chiesa come primo obiettivo ha questo: trovare i modi per far innamorare la gente che la famiglia è un dono bello, è un dono bello. E poi allargare le braccia per accogliere i feriti. Ecco, per attutire le loro ferite e per poi camminare con loro per costruire per quanto è possibile la loro vita, pur essendo una vita ferita. Lasciamo adesso un momentino di pausa. Allora, fratelli, sia chiaro per noi che l'obiettivo del Sinodo dei Vescovi sulla famiglia è questo: annunciare la bellezza della famiglia cristiana e poi allargare le braccia per accogliere i feriti della famiglia e aiutarli a ricostruirsi la vita. Questi sono gli obiettivi principali, ma poi sono i problemi che ne sono nati, che non sono le cose principali, ma sono anche le cose più urgenti però. Ora, questi problemi la Chiesa li vuole affrontare in modo educativo. Allora, la domanda da porsi è questa: qual è il modo più educativo per accompagnare i divorziati separati? Come accompagnare in modo educativo i nostri giovani che vivono una vita sessuale gay? Oppure altre esperienze particolari. Come accompagnarli? Ci si pone allora un problema educativo, non è un problema soltanto legislativo, diamo degli ordini e basta. No, si tratta di affrontare questi problemi con atteggiamento educativo e voi sapete che l'educazione esige gradualità, esige rispetto delle persone, esige gradualità delle risposte e poi esige anche un forte sostegno. Ed è qui dove si gioca lo studio, l'impegno attuale del sinodo, perché non è facile trovare una soluzione. Poi sono casi e casi, culture diverse. È qui che dobbiamo davvero invocare lo Spirito Santo perché aiuti tutti i vescovi, i sacerdoti, ma anche i laici cristiani convinti a diventare veri educatori, veri accompagnatori. Non più allora puntare il dito contro l'uno o quell'altro. Nessun ferito, neanche quello più massacrato dalla vita, deve sentirsi emarginato. Ma per tutti c'è una mano che si tende, che afferra, che sostiene e che accompagna. Vi dicevo, ogni impegno educativo esige gradualità. Pensate, mamme, quando fate i bambini piccoli, avete cominciato a dare il latte, mica avete dato subito la bistecca fin dall'inizio, con gradualità. Così, nel fare le proposte, nel proporre delle esperienze, oppure nel dare anche delle risposte, occorre sempre attenzione alla persona. Attenzione alla sua capacità di recezione, perché guai se sentisse rifiutata oppure appesantita da pesi insopportabili che non capisce. Qui è un problema grosso. E qui vedete la premura della Chiesa. Si fa la svelta di dire: approviamo con la legge le famiglie di fatto. Oppure, non so, le famiglie omosessuali. Ma non si risolvono i problemi umani con queste leggi. Bisogna creare un problema educativo, far diventare gli uomini sempre più uomini e le donne sempre più donne. Davvero, chiediamo un grande aiuto allo Spirito Santo, perché ci sentiamo davvero impotenti di fronte a queste urgenze dell'umanità. Però niente è impossibile a Dio e sappiamo che Gesù è il Salvatore di tutti gli uomini. Torniamo ancora adesso al nostro sinodo. Pensate che di fronte a questo problema così grosso della famiglia e delle sue sfide, il Papa divide il sinodo in due tempi. Quello di adesso, che dura 15 giorni, chiamato Sinodo straordinario, e poi fra un anno convoca ancora più vescovi, più persone, quindi sarà un'assemblea ancora più grande e si chiamerà Sinodo ordinario. Quello di questa volta è soprattutto analitico, studiare la realtà. Difatti il tema è le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, non soltanto nel contesto sociale, ma nel contesto dell'evangelizzazione. E invece nel prossimo, quello ordinario di fra un anno, come tema Gesù Cristo rivela il mistero e la vocazione della famiglia cristiana. Ebbene, il Papa ha avuto questo coraggio, ma prima di chiamare i vescovi, ancora prima di Natale, ha fatto pervenire a tutte le diocesi e quindi a tutte le parrocchie un questionario per sentire il parere di tutti i fedeli. E penso che nelle parrocchie sono fatte degli incontri per rispondere insieme a queste domande. E guardate, se avessimo davvero ogni parrocchia fatto questo lavoro, come avremmo già vissuto in anticipo il camminare insieme, la collegialità, la comunione nell'affrontare i problemi. E quindi un questionario. Hanno risposto, hanno spedito 114 questionari a 114 conferenze episcopali. Queste poi le hanno distribuite nelle parrocchie. Sono ritornate risposte pari al 90%. Guardate che risposta massiccia ha avuto questo questionario. Poi in Vaticano degli esperti hanno analizzato questo materiale, hanno stilato una bozza che si chiama strumento di lavoro per il sinodo e su questo strumento adesso stanno lavorando. Vedete quanto lavoro? Quanto lavoro? E tutto questo lavoro sta a dimostrare che la Chiesa ha a cuore le nostre famiglie. Ma ho anche un'altra cosa da dirvi, perché noi cristiani non dobbiamo fare soltanto un'analisi così esterna degli eventi di Chiesa, ma dobbiamo vedere le cose della Chiesa con fede. Il Papa, sapete come ha definito il Sinodo? Lo ha definito un evento di grazia. Un evento di grazia per le 253 persone che si trovano a Roma con lui. Guardate che davvero per loro è un momento bello, faticoso, ma è davvero una grazia. Io nel mio cuore vorrei essere un uccellino per essere là a origliare quello che dicono, per vedere almeno per una mezza giornata quello che sta avvenendo. Loro stanno vivendo questo evento di persona, un evento di grazia per loro. Ma è un evento di grazia anche per noi, perché quanto lo Spirito Santo suggerirà ai nostri pastori verrà poi riversato in noi, nei nostri cammini personali e familiari e comunitari. E il Papa dice: è un evento di grazia, perché sentiamo lo Spirito Santo che ci prende per mano e ci aiuta a far discernimento pastorale. Che bello! Non sarà a discutere cosa conviene fare oppure chi ha ragione o chi ha delle motivazioni più alte, no? Un discernimento pastorale per prestare orecchio al nostro tempo. Bella questa immagine. Il Signore che presta orecchio al nostro tempo, che ascolta i gemiti del tempo. E poi un discernimento spirituale per cogliere i doni da fare alla nostra epoca. Quindi un evento di grazia. Ma dirò più avanti che in questo evento di grazia siamo coinvolti tutti, ma lo dirò dopo. Il Papa, per il Sinodo, vi ricordate la sera del sabato 4 ottobre, vigilia del Sinodo, il Papa ha chiesto di trovarsi insieme a pregare 80.000 famiglie, famiglie intere, con i loro bambini, con i flambò in mano, a pregare. La presa è molto, molto lunga, bella l'immagine che ha usato il Papa quando li ha salutati. È sera, il sole sta tramontando. La sera è l'ora in cui ognuno torna a casa sua e tornando a casa può trovare la casa accogliente, piena di calore, volti che sorridono oppure anche la cena già pronta. Qualchedun altro torna a casa e trova il freddo e trova la solitudine. Ebbene, noi siamo qui, siamo tornati a casa nostra, qui in Vaticano, per parlare delle nostre famiglie. Ebbene, già in quell'incontro il Papa ha chiesto ai fedeli, che erano andati ad ascoltarlo, ma anche ai fedeli disseminati nel mondo che lo ascoltavano per radio, ha detto di chiedere allo Spirito tre doni. Primo dono, chiediamo il dono dell'ascolto. Il dono dell'ascolto. Papa, vescovi, sacerdoti, fedeli, in ascolto dei battiti del nostro tempo. In televisione ne sentiamo tutti i colori, ci danno tante notizie, ci spaventano anche, suscitano emozioni, ma la Chiesa invece vuol sentire i battiti profondi del nostro tempo. È tutto un atteggiamento diverso, è l'atteggiamento di Dio Padre, è l'atteggiamento della Chiesa Madre, è l'atteggiamento dei fedeli che amano i propri vecchi fratelli. Quindi, dono dell'ascolto, per ascoltare i battiti del nostro tempo. Secondo dono, la disponibilità al confronto sincero e aperto e la prontezza anche ad accogliere i cambiamenti. Eh sì, quindi, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore il coraggio di essere disponibili. Disponibili al confronto e anche ad accogliere le nuove proposte, i nuovi cammini che ci verranno suggeriti. Terzo, il Papa ha chiesto un dono grandissimo: lo sguardo fisso su Gesù Cristo, il crocifisso. Perché se noi impariamo a pensare, a vivere, a parlare, ad amare come Gesù, questo è il modo per affrontare i problemi del tempo. Non sono i nostri punti di vista, ma affrontiamo i problemi del tempo così col cuore di Gesù, con lo sguardo di Gesù, con l'impegno di Gesù. Inoltre, Papa Francesco ha proposto un esempio concreto di vita. E sapete cosa ha presentato come esempio? Era il 4 ottobre. Festa di San Francesco, patrono d'Italia. Lui porta il nome di Francesco e ha detto: vi propongo l'esempio di Francesco. Perché lui sognava una chiesa misericordiosa, povera, misericordiosa e povera. Ma non basta che la chiesa istituzionale diventi misericordiosa. Noi, fedeli, misericordiosi e poveri, ma ricchi di umanità, capaci di vincere con pazienza e amore le difficoltà che vengono da fuori e da dentro. Che bello diventare chiesa così. Chiesa che sa amare come ha amato Gesù, con misericordia, con dedizione totale, e la misericordia e la povertà vanno di pari passo. E lo sogniamo davvero. Povertà non vuol dire miseria, né? Ma sobrietà nella vita, sobrietà nelle scelte. Invece, ai partecipanti, ai vescovi, ha chiesto altre cose, sempre. Prima, primo, parlare con chiarezza e con franchezza, dire quello che è la realtà, così com'è, anche se fa male, dire le cose con realtà. Secondo, ascoltare gli altri vescovi con umiltà. Terzo, confrontarsi con coraggio. Quarto, accogliere con cuore aperto ciò che lo Spirito Santo ci dona. Vedete che il lavoro è davvero tanto. Non è soltanto una grande organizzazione del sinodo, ma è davvero un impegno spirituale, un impegno di ricerca, di docilità allo Spirito Santo notevole. Adesso ancora un momento di pausa. Riprendiamo allora la nostra riflessione e stavolta vi dico che il sinodo non è soltanto un evento della gerarchia della Chiesa, ma un evento di tutta la Chiesa, anche nostro. Sapete perché? Perché il Papa si sta coinvolgendo tutti, tutti. E in che modo ci sta coinvolgendo? Innanzitutto, ascoltate queste sue parole. Il Sinodo dei Vescovi invita le chiese particolari, le comunità parrocchiali, gli istituti di vita consacrata, le associazioni, i movimenti a pregare nelle celebrazioni eucaristiche e anche in altri momenti celebrativi, nei giorni precedenti e durante i lavori sinodali. E a questa preghiera sono chiamati tutti i fedeli, specialmente i malati. Allora, non importa se siamo al lavoro, non importa se siamo in casa a sbrigare faccende di casa o se siamo anche all'ospedale. Dobbiamo, con la nostra preghiera e con la nostra offerta, vivere intensamente questo evento. È un evento di grazia che ci interessa tutti. Innanzitutto, facciamo diventare le famiglie, tutte le famiglie, care al nostro cuore. E qui lasciate che dia un pensiero alla mia mamma, al mio papà, che mi hanno tirato su con tanti sacrifici, figli di contadini, dove c'era soltanto poca polenta, tante volte a mezzogiorno. Però quanto affetto, quante carezze, quante premure gli uni per gli altri. Mia mamma è stata con me per 42 anni e un giorno mi disse: camperei sempre per servirti. Ecco, prendiamoci a cuore le famiglie e preghiamo. Ma il Papa va avanti e propone in concreto. Innanzitutto ha chiesto la domenica 28 settembre di pregare in modo comunitario in tutte le parrocchie. La vigilia, il 4 ottobre, ha convocato per una grande veglia in San Pietro. E adesso chiede a tutte le famiglie la recita del Santo Rosario. Dobbiamo davvero riscoprirlo il rosario. Dobbiamo riscoprirlo il rosario. Siamo nel mese di ottobre, il mese dedicato alla Madonna. Giovanni Paolo II, in un documento dedicato alla Madonna, insiste molto su questa devozione al rosario. Ma il Papa ci dice di recitarlo, questo rosario, personalmente, se possibile anche come famiglia. Voi che mi ascoltate, non so se siete soli o se siete in compagnia in casa. Si può trovare il tempo per dire in questi 10 giorni che ci sono ancora, recito il rosario per questo scopo, per questo scopo. Guardate che quando diciamo non ho tempo è un pretesto, non è un vero motivo. Basta volere che il tempo lo si trova. Per di più, il rosario si introduce nei misteri della vita di Gesù. Cinque misteri gaudiosi, cinque misteri dolorosi, cinque misteri della luce del ministero di Gesù e poi cinque misteri della gloria. È un ripasso il rosario della vita di Gesù, quindi delle nostre verità fondamentali. E poi le Ave Marie. Voi direte, ma 50 Ave Marie ripetute, stancano 50 Ave Marie ripetute. Sai perché? La preghiera ripetuta così ti stanca perché la dici senza amore. Quando le persone si amano, ripetono volentieri le stesse parole perché? Perché le dicono con amore. E ogni volta che dicono quelle parole ci aggiungono un sentimento nuovo. Mi ricordo mia mamma che chiamava in casa la sorella, perché ormai era passato il tempo, non avete finito voi lì di parlare? Vieni a casa adesso che è ora, perché è già tardi. E le mamme di una volta custodivano i figli e le figlie e loro rispondevano: mamma, non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora tante cose da dirci. E vedete, quando c'è amore, niente diventa ripetitivo, ma tutto si dice sempre in modo nuovo. Una volta si usavano linguaggi diversi che non hanno niente da invidiare ai linguaggi di oggi. Adesso due giovani si mettono insieme e dicono: mi sono fatto il ragazzo, mi sono fatta la ragazza, qualcuno dice mi sono fatto il fidanzato o il compagno. Una volta non usavano questi linguaggi, ma quando due giovani si mettevano insieme, le comari del paese dicevano: ma guarda, guarda, Maria e Antonio si parlano, si parlano. Il parlarsi era mettere insieme il proprio animo, lo scoprirsi e quindi prepararsi al matrimonio. E parlavano insieme volentieri. Così se io amo la Chiesa, se io amo la Madonna, non mi stanco a ripetere le Ave Marie. Perché? Perché manifesto a lei l'amore che ho. E siccome è un amore intenso, ce lo dico volentieri, ripetutamente. E allora permettete che adesso vi porti la testimonianza di mia mamma. Mia mamma è morta a 98 anni, mancavano soltanto 8 giorni ai 98 anni. È sempre stata con me, mi ha servito in tutti i modi, fino a trovare a dirmi: camperei sempre per servire te, non per star bene a lei, per servire te. Ebbene, io in casa conservo ancora le cose come erano allora, sono già 10 anni che è morta. Ho due corone del rosario in camera sua, ne ho una nel bagno, ne ho tre nell'atrio, ne ho una in camera, senza quelle che ha nel cassetto. Aveva corone del rosario dappertutto. Ma non perché teneva il rosario così come un gioiello, perché usava quella corona. Quando uscivo per un impegno, dice: tu vai, vai avanti, io ti vengo dietro con la preghiera, con il rosario. Ma carissime nonne, diciamo questo anche ai nostri figli e ai nostri nipoti: vai a scuola, vai al lavoro, io a casa ti seguo col rosario. Riscopriamo queste belle cose, questi bei atteggiamenti. Una sera, meglio, tante volte di notte mi alzavo per vedere se dormiva e aprivo lentamente la porta, spirciavo dentro nella camera e più volte la vedevo dormire con il braccio destro che penzolava fuori dal letto e dalla mano del suo braccio pendolava la corona del rosario, si addormentava con la corona del rosario in mano. Un giorno viene mio fratello a trovarla, lei apre la porta e si presenta così com'era. Aveva in mano la corona del rosario. Mio fratello, che già sapeva questo, nel vederla così dice: mamma, sei proprio la regina del rosario. Quanto bene mi ha fatto mia mamma con le sue preghiere. Quanto bene possiamo fare noi per la Chiesa, per il Sinodo, per le nostre famiglie con la recita del Santo Rosario. Questo è quello che vuole il Papa, perché abbiamo vivere anche noi intensamente il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Auguri a tutti!
Don Luigi, buongiorno, sono Maria Riccardo da Bergamo e voglio dire che ha fatto una bellissima catechesi. Io non proprio tutta l'ho sentita, però mi sono bastati gli ultimi 10 minuti che lei ha parlato per capire veramente quanto sua mamma l'ha amato veramente su questa terra e quanto ha pregato, perché io sono un po' come la sua mamma, io corone dappertutto, ho immagini dappertutto, quindi la mia casa è quasi una chiesa più che una casa. Infatti i miei figli si lamentano un po'.
Non importa.
La casa è la mia, quindi faccio quello che voglio. Poi a volte mi dispiace, perché veramente io ho veramente messo Gesù dappertutto. Cioè, sono viva solo per Gesù, per la Madonna, per il Santo Rosario, le preghiere, le sante messe. Vivo solo per questo. Quindi al collo mi porto a volte 2 o 3 santi rosari, proprio perché a volte mi capita anche di andare in chiesa e di averlo dimenticato in macchina. Quindi per non uscire mi tolgo quello che ho addosso e poi magari me ne rimane sullo stesso un altro al collo. E questo lo dico a tutti, di portarsi sempre il Santo Rosario al collo, di andare proprio anche quando vanno i pellegrinaggi e così. Ecco, a me dispiace molto questo, perché vado molto spesso alla Madonna delle Ghiaie, cioè spesso vado la domenica a mezzogiorno di solito e al sabato mattina presto. E quindi trovo tante persone che vengono lì a pregare, ma non hanno il Santo Rosario in mano, e a me fa dispiacere questa cosa, perché penso che un Santo Rosario in mano, a parte che porta via i tremoli alle mani e tutte queste cose qui, perché il Santo Rosario è più grosso, e poi no, anche uno grossissimo, certo, che ho preso a Betlemme.
Sorella, brava. Sì. Io la preghiera anche per me quando dici rosario, che sono ancora nel ministero sacerdotale, che lo posso fare bene. Comunque, ascolta, non preoccuparti con i tuoi figli, perché sai il perché? Prima di tutto, se ti dico qualcosa è perché notano che tu preghi, capito? Già il notare che la mamma prega, guarda che non lascia indifferenti. Tu continua a dare questa bella testimonianza. Seconda cosa, tu devi essere brava a pregare, mettercela tutta tu, e poi tu rispetta la loro libertà. Se ci stanno anche loro a dirlo, benissimo, ma mai obbligare. Però guarda che l'esempio a lungo andare lascia un segno, lascia un segno. Vedi che anch'io, a distanza di anni, ricordo l'esempio di mia mamma. Quindi noi diamo l'esempio senza pretendere che gli altri abbiano a imitare noi, perché le sensibilità sono diverse. Però il fatto che ti vedano è già un cogliere il messaggio tuo, il tuo comportamento. Avanti allora, né?
Buongiorno.
Buongiorno.
Don Luigi, se non ho sbagliato a capire. Ascolti, io il rosario faccio un po' come sua mamma, che mi addormento con in mano la corona, intanto che dico rosario. e mi sono organizzata che ho qui, le registro e poi quando mi viene in mente le sento. Intanto che faccio i mestieri in casa, sono validi lo stesso questi rosari.
Brava, 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 continui, continui.
Sono validi lo stesso questi rosari che dico.
Ma certo che sono validi, ma certo, perché guarda, ascolta, il Signore e Maria Santissima guardano il cuore. Il tuo cuore in quel momento vuole essere in sintonia con il Signore e con Maria. Quindi certamente sono validi. Poi cosa capita? Siamo fatti carne umana, siamo fragili, ma siamo lì nel letto, ci addormentiamo. Ma il Signore, anch'io nel vedere mia mamma, gioivo di questo.
Ecco.
Grazie, buona giornata, né? Buona giornata. Stai tranquilla,
grazie,
che sono validi.
Grazie altrettanto, salve.
D'accordo, d'accordo.
Pronto?
Pronto? Pronto? Pronto?
Buongiorno padre. La volevo ringraziare per la catechesi che ha fatto, perché io sono proprio innamorata del rosario della Madonna, perché si sente l'amore della mamma. Proprio come diceva madre Teresa di Calcutta, che lei teneva sempre il rosario in mano e diceva, gli domandavano, ma perché la tiene? Perché mi sento proprio mano a mano con la Madonna, ed è così. E chi lo sperimenta è una bellezza. Io, la mia nonna mi ha insegnato tanto come la sua mamma. Lei sempre in continuo. Volevo fare questa testimonianza, perché quando si ama una mamma si vede l'amore della mamma del cielo, che fa
bello,
tanto per i figli. Lei soltanto aspetta che noi la chiamiamo.
Bello.
Perché l'amore forzato Dio non la vuole, neanche la Madonna.
Certo.
E quello è meraviglioso, perché lei non si stanca mai, è talmente misericordiosa che ha di una tenerezza che ci sa prendere, ci conosce il nostro,
certo,
punto di vista.
Sorella, mi fate venire in mente, quando ero bambino, io insomma sono già un pretanziano, quindi sono nato prima della guerra, ho visto la guerra, eravamo contadini, sai cosa avveniva la sera d'inverno, quelle sere così lunghe, non c'era riscaldamento nelle case, ci si rifugiava nelle stalle. E sai cosa faceva il nonno? A un certo punto basta giocare a carte, basta fare la scarpetta, ci raccogliamo tutti e si diceva il rosario. Pensa. D'estate poi, perché gli uomini andavano fuori al lavoro fino a ora tarda, finché c'era chiaro, in una casa più morti che vivi, dire rosario un po', guarda, erano saggi anche allora, non si può chiedere più di tanto. Invece di dire rosario, si accontentava di dire le litanie della Madonna. E io osservavo il papà, stanco, con un ginocchio appoggiato su una sedia, col gomito appoggiato sulla credenza, rispondeva, o meglio si addormentava anche, ma era lì a dire anche le litanie del rosario. Che bella la preghiera in famiglia. Sapete perché tante famiglie crollano? Perché nelle famiglie non si prega più. Lo dice Gesù: senza di me non potete fare nulla. Ecco il segreto per poter tenere in piedi le nostre famiglie: ritornare a pregare in famiglia. Adesso senza obbligare nessuno, per carità, lasciamo la libertà, però si fa la proposta e poi uno ci sta, ci stanno in due. Chi ci sta lo si dice, o se vuol dire rosario, anche un solo mistero, no? Si fanno le cose gradualità, però sì, è meglio proporle. Il coraggio della proposta. A noi manca il coraggio della proposta, eh? Certo, non possiamo prendere i bambini d'oggi di dire il rosario come diciamo noi. Magari basta far vedere un'immagine di Gesù o leggere una parabola, no? Per loro basta anche questo. Buona continuazione.
Pronto?
Ecco nonna Candida.
Buongiorno padre, la ringrazio per la catechesi, mi ha commosso, perché col pensiero sono tornata ancora bambina, perché da quando erano piccoli, mio marito è un contadino, però i nonni erano contadini e ha sempre recitato il Santo Rosario. Siccome la nonna aveva 5 maschi, erano tutti nel cortile, no? Nuore, figli e nipoti, e il mio papà si chiamava Camillo, e quando erano le 9 di sera che tornavano dalla campagna, diceva: Candida, sul rosario. E sai dove mi metteva la nonna, che era una ragazzina? Mi metteva con la sedia nel cortile, a voce alta, e tutti uscivano con le sedie. Oh, io parlo fino a 60 anni fa, e, come si chiama? E recitavo il Santo Rosario. E poi papà ancora in casa, bisogna anche dirlo perché lui è un po' sordo, bisogna recitarlo in casa, però mi ha dato tanta gioia, ancora adesso continuo, magari sento 2 o 3 rosari, a parte che giro per la casa, il pensiero proprio magari sa, poi dico: Signore perdonami, io ce la metto tutta, magari 2 o 3 rosari attraverso Radio Mater, che ringrazio. E mi è venuto in mente, padre, una cosa che mi ha fatto tanto ridere, quando mi viene ancora il pensiero, mi commuovo. Papà Camillo mi faceva recitare 3 santi rosari quando erano i morti, bisogna avere 3 rosari. Mi sente, padre?
Sì, sì, sì. Sì, sì. Sono tutte cose belle. Oggi 3 santi dietro rosari
perché poi eravamo in 6 in casa, 6 figli, no? Ci ho bocciato il Santo Rosario. Allora dei 3 rosari che terminano, perché ero sempre io che ho ancora la voce un po' grossa, cioè mi sentivo bene, dopo che l'ho detto anche dalla nonna, cosa succedeva? Che il rosario, a me finito il terzo rosario la gola secca, però sono sempre una bambina solare, no?
Dare un consiglio a proposito del rosario, guardare, ma non soltanto riguardo al rosario, ma riguardo a tutto. Siamo molto esigenti con noi stessi e molto prudenti e moderati con gli altri, perché noi possiamo avere in mano la nostra volontà e quindi fare delle scelte adeguate a noi, anche coraggiose, ma non sempre gli altri sono nelle stesse condizioni nostre. Quindi un principio saggio è questo: essere esigenti con noi e invece moderati, prudenti, graduali con gli altri. Comunque, stiamo per finire. Vorrei ancora sottolineare l'importanza del Sinodo. È un evento di grazia. Lo stanno vivendo 253 persone a Roma col Papa, ma anche noi dobbiamo viverlo. Perché? Perché lo seguiamo con la preghiera. E permetto anche un consiglio: leggete i giornali cattolici, che riportano tante belle notizie. Io sono abbonato a Avvenire, leggo 2 o 3 paginoni tutti i giorni sul Sinodo, sono fatti molto bene. Oppure anche Sat 2000, o meglio TV 2000. Ecco, facciamo tesoro di questi sussidi che abbiamo per poter vivere intensamente questo evento di grazia. Per l'intercessione di Maria Santissima, Dio benedica noi, le nostre famiglie e i padri che si sono riuniti in Sinodo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E un augurio a Radio Mater.
Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te, l'anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio della
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Viviamo la speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'abbazia di Montichiari, Brescia.